qui Radio Nazionale Veneta.
Vi parla Germano Batilana.
Diamo inizio alla trasmissione dal libero territorio veneto.
Sedicesima puntata.
Io, irritato al massimo, soprattutto per il rischio di restare in circolazione in quei delicati momenti, risposi brutalmente e me ne andai. Per fortuna, arrivato all'altro appuntamento, trovai Moreno, che conoscevo da alcune settimane. Così, dopo aver salutato Lorena per l'ultima volta, partimmo. Destinazione Padova. Arrivammo alla base nel primo pomeriggio e trovai tutti abbastanza tranquilli, perché i lavori più grossi erano terminati. Io portai la notizia che gli strumenti di Verona funzionavano a meraviglia, perché Lorena mi confermò che le interferenze si erano sentite chiaramente e Luigi aggiunse che a casa di sua madre la Digus era infuriata per la scomparsa di Fausto e interrogava infruttuosamente tutta la famiglia. Tutto secondo i piani, noi al sicuro e le forze dell'ordine agitatissime, che non sapevano dove sbattere la testa. Era un toccasana per il nostro morale. Durante le poche ore che ci separavano dall'inizio dell'operazione, eravamo impegnati a ripassare la dinamica di tutte le fasi. Imbarco, sbarco, posizionamento a San Marco. Solo Luigi era appartato, con Segato, per analizzare i vari temi cui lo stesso Segato, in veste di ambasciatore del Veneto Serenissimo Governo, doveva trattare con i possibili rappresentanti del governo italiano. In poche parole, a noi spettava l'atto materiale della liberazione di Piazza San Marco. Dopodiché tutto era nelle mani dell'ambasciatore e successivamente del presidente. Avevamo ancora un paio d'ore a disposizione e decidemmo di mangiare qualcosa insieme. Sapevamo che poteva essere l'ultima volta insieme, perché da quel momento in poi tutto poteva accadere. Dopo esserci caricati spiritualmente a vicenda, facemmo una foto di gruppo per ricordare l'evento e ci imbarcammo, ognuno sui propri mezzi, intonando un Viva San Marco. Gilberto, che aveva la responsabilità della prima fase dell'operazione, ossia del tragitto dalla base all'imbarco sul traghetto, era sulla prima auto del convoglio, insieme all'amico dell'azienda e a Segato. Fausto, che era il responsabile della seconda fase, e cioè per tutta la navigazione fino a San Marco, si trovava nella cabina del camion con Severino. Nel cassone del camion c'erano seduti Flavio, Moreno, Erti. Andrea, Christian e io eravamo di scorta dietro al camion. Flavio aveva il comando delle operazioni una volta arrivati in piazza. Il convoglio incappò subito in un grosso guaio, e cioè per uscire dall'azienda. Il rimorchio che trasportava il tanco venne trainato da due grossi trattori, che facendo una curva a 90 gradi su una piccola stradina rischiarono seriamente di rovesciare il mezzo su di una lunga scarpata che finiva in un fosso. Dopo aver visto tutto l'accaduto e i segni dei pneumatici che scendevano per un paio di metri nella scarpata, concordammo che eravamo stati testimoni di un miracolo. Poteva venire interpretato come un buon segno del destino, che ci caricò il morale oltremodo.
Capitolo 17. Durante il tragitto non ci fu nessun altro intoppo e piano piano, attraverso molte stradine secondarie, arrivammo nei pressi di Marghera e prendemmo l'unica grossa strada che conduceva a Venezia. Tutto filò via liscio e quando arrivammo nei pressi del tronchetto, Severino scese dal camion per far posto a Gilberto e tornò a casa con Segato e l'amico dell'azienda. Durante tutto quel tratto di strada, io, Andrea e Christian eravamo molto rilassati e si scherzava. Io personalmente avevo la mente libera da titubanze o preoccupazioni che erano solite durante le interferenze. Arrivammo al tronchetto e constatammo che il traghetto delle 23 era appena partito. L'avevamo perso. Per fortuna avevamo calcolato anche questo e sapevamo che alle 24 arrivava l'ultimo della giornata. E tutto sommato era meglio così, perché eravamo i primi ad entrare nel parcheggio e matematicamente i primi a salire sul traghetto. Perciò avevamo il vantaggio di poter sceglierci il posto che credevamo meglio per i nostri mezzi. e oltre a ciò, visto tutti i sopralluoghi che avevamo fatto nei mesi precedenti, eravamo giunti alla certezza che a quell'ora saremmo stati in pochi a salire sul traghetto. E questo era vitale per noi, visto il nostro numero ed il nostro ingombro. In caso di confusione tra i passeggeri, la cosa poteva sfuggirci di mano. Pagammo tranquillamente il pedaggio ed entrammo nel parcheggio, sostando nei primi posti per essere pronti ad entrare sul traghetto. Dopo circa un quarto d'ora, tutto sembrava essere tranquillo, perché eravamo soli. Ma all'improvviso arrivò un'auto, poi un'altra e un'altra ancora. Dopo alcuni minuti vedemmo arrivare anche un pullman carico di passeggeri turchi, che in poco tempo scesero a prendere una boccata d'aria. Morale della favola, verso le 23:30 il parcheggio era affollatissimo di gente, con una cinquantina di turchi che facevano un baccano assordante, e nelle nostre teste immaginavamo tutto questo sul ponte del traghetto, cosa che per noi era impossibile da gestire. Faust ed io scendemmo dai mezzi e, senza darne l'occhio, cercammo di discutere sul da farsi. La situazione era gravissima e non sapevamo dove sbattere la testa. Ad un certo punto proposi a Fausto di salire sul traghetto, tutto il convoglio, farsi trasportare tranquillamente al Lido, scendere e parcheggiare in qualche posto, per poi aspettare la mattina presto e prendere il primo traghetto che tornava al tronchetto e compiere l'azione in quel momento. Si discusse frettolosamente ed arrivammo alla conclusione che il tutto era molto rischioso, perché non avevamo visionato molto bene i parcheggi del Lido ed avevamo paura che qualcuno, vedendo un camion rimorchio ed un camper con degli uomini a bordo per tutta la notte, si sarebbe insospettito e magari avesse avvertito qualche agente di polizia. Potevamo rischiare anche di trovare il pienone di mezzi anche la mattina successiva e, cosa più grave, perdevamo tutta una notte di sonno, per cui, essendo già molto stanchi per il lavoro fatto i giorni prima, potevamo certamente mettere a rischio tutta l'operazione a causa di qualche ipotetico errore dovuto alla stanchezza. Scartammo l'idea e ci rendemmo conto che non avevamo più scelta. Dovevamo prendere il traghetto delle 24. A quel punto Fausto propose l'idea di salire sul traghetto noi soli e non far salire nessun altro e, tutto sommato, ci convincemmo della lieve difficoltà che dovevamo superare e decidemmo di farlo. Dopo aver discusso i vari dettagli, ritornammo sui mezzi per dare l'indicazione agli altri e aspettare il traghetto. In un baleno arrivò la piccola nave ed attraccò. Appena la sbarra si alzò, il camion entrò e subito dopo entrammo anche noi con il camper, fermandoci proprio in mezzo al ponte per impedire il passaggio a qualsiasi altro mezzo. Fausto, appena arrivato nel mezzo della nave, scese e si precipitò assieme ad un altro di noi in cabina di comando per accertarsi che il comandante della nave eseguisse le nostre indicazioni e ci portasse in piazza San Marco. Nel frattempo, Andrea ed io facevamo un po' di scena. Lui faceva finta che il camper non potesse più partire ed io continuavo a persuaderlo di muoversi perché c'erano delle macchine che dovevano entrare. Tutto questo durò pochi minuti, perché ad un certo punto arrivò verso di noi un marinaio, addetto ai lavori, che ci disse che qualcosa di anormale stava succedendo all'interno del traghetto e che dovevamo tornare indietro nel parcheggio. Quando arrivò, però, si accorse delle nostre divise e delle radioline che avevamo e si convinse che anche noi facevamo parte dell'operazione. Per cui, stimolato ed aiutato anche da noi, cominciò a far fare retromarcia a tutta la colonna, a partire dalla vettura dietro di noi. Quell'operazione non fu tanto facile, perché la gente non riusciva a capire bene quello che stava succedendo e qualcuno era un po' arrabbiato. Ma in pochi minuti riuscimmo a farli indietreggiare. Nella confusione vidi due passeggeri del traghetto che erano entrati a piedi, uscendo in maniera perplessa ma abbastanza tranquilla, finché non rimaremmo da soli con i marinai della nave.
18ª puntata.
Abbassata la sbarra, il traghetto poté partire. E dato che da quel momento i marinai erano un po' confusi, dicemmo di fare le stesse cose che avevano sempre fatto e che noi non avevamo affatto brutte intenzioni e che in pochi minuti tutto sarebbe finito. Ci facemmo consegnare un pezzo di ferro che uno di loro aveva in mano e lo gettammo via lungo il ponte della nave, dopodiché loro entrarono in una stanza e ci rimasero per tutto il tragitto. In quell'istante ci guardammo tutti in faccia per autoconvincersi che tutto quello che avevamo visto era accaduto realmente. Non credevamo assolutamente di essere riusciti nell'impresa di salire sulla nave da soli e poter usufruire così di tutto il ponte per le nostre operazioni di sbarco. Ormai la parte più difficile dell'operazione l'avevamo svolta. Mancava solo lo sbarco, ma quello era matematico. Due parole euforiche tra di noi e subito ritornammo alla realtà. L'operazione per lo sbarco mancava ancora del mezzo essenziale, e cioè del tanco. Come pianificato, togliemmo i teloni che coprivano il mezzo e lo facemmo scendere in posizione frontale. Ad un certo punto vidi il traghetto virare di 90 gradi. Con immensa gioia mi accorsi di essere di fronte a Piazza San Marco. Vidi Palazzo Ducale tutto illuminato pochi metri davanti a noi. Il nostro sogno si stava avverando. L'immensa gioia che provavo era irresistibile. Sentivo ribollire il sangue come non mai, accompagnato da un'insolita tranquillità di nervi. Poco più di un attimo per gustare quelle emozioni e subito ripiombai nella realtà. Vidi affiancarsi al traghetto una lancia dei carabinieri, minacciosa, e poco dopo Fausto mi comunicò che lo sbarco era previsto dalla parte opposta da quella che pensavamo. In pochi minuti dovevamo girare il tanco e spostare anche il camion che impediva il passaggio. Fu molto difficile, anche perché il camion non ne voleva più saperne di partire. Alla fine riuscimmo a completare l'azione ed essere pronti per lo sbarco. Intanto la lancia dei carabinieri si teneva a dovuta distanza da noi, probabilmente persuasi da Fausto che controllava la situazione dall'alto, anche se a mio avviso in quella circostanza i militari aspettavano ordini dai loro superiori, che non sapevano darli per l'unicità della situazione alquanto delicata. Dopo aver accostato ad un attracco di fortuna che avevamo visionato giorni prima, il traghetto calò il ponte levatoio su Piazza San Marco. C'era un lieve dislivello da colmare, che Gilberto coprì con dei pannelli di legno adibiti alle passerelle per l'acqua alta. Salimmo tutti sul retro del tanco, a parte Andrea che guidava il camper, e sbarcammo in piazza, salutando il capitano del traghetto e dicendogli, dopo la sua domanda su cosa farne del camion e del rimorchio, di donarlo al presidente dello Stato italiano, che allora era Scalfaro. Quando fummo sotto le due colonne della piazza, eravamo talmente contenti che uno di noi gridò «Viva San Marco!», che poi ripetemmo tutti parecchie volte, a squarciagola. Arrivati sotto il campanile, alcuni di noi furono impegnati ad allontanare i curiosi ed alcuni altri cominciarono a visionare l'ingresso per entrare. Io fui il primo ad arrivare nei pressi della porta, che aveva un lucchetto di sicurezza. Andai a prendere una grossa trancia che avevamo in dotazione nel tanco e, visto che non riuscivo a romperlo, cominciammo a forzarlo, ma senza risultato. Nel frattempo Erti, che seguiva l'operazione, prese un generatore, accese un flessibile che servì per tagliare il lucchetto ed entrare. In quel momento, visto che le operazioni per entrare e sistemarsi nel campanile procedevano bene, andai da Fausto, che controllava la piazza, e concordammo di usare il tanco per allontanare un gruppo di curiosi ed insieme anche le forze dell'ordine che cominciavano ad arrivare. I curiosi erano il problema più grosso, perché si avvicinavano tantissimo al tanco e c'era il rischio di schiacciarli. Forse, vedendo Moreno con una telecamera che filmava le varie operazioni, pensavano che tutto quello che stava accadendo potesse essere la scena di qualche film. Fatto sta che dopo vari tentativi a vuoto si decisero ad allontanarsi, richiamati anche dalle forze dell'ordine che ormai circondavano la nostra zona di operazioni. Con un paio altro di manovre del tanco e l'incitamento di Fausto riuscimmo ad allontanare i carabinieri, che si sistemarono dietro le colonne che circondano Piazza San Marco. A quel punto scesi ancora una volta dal tanco per discutere la situazione con Fausto. E visto che le operazioni di trasferimento del nostro materiale dal camper al campanile si erano svolte un po' a rilento a causa della gran distanza che li separava, decisi che si poteva rinunciare alla presenza di Andrea come terzo uomo nel condurre le operazioni del tanco, per lasciarlo a dare manforte dentro al campanile. Tornai nel tanco e Fausto svanì dentro la porta del campanile. Da quel momento comunicammo solo per mezzo delle radiotrasmittenti di cui disponevamo.